3 ostaggi da una parte, 90 detenuti dall'altra. La tregua per Gaza entra in vigore. 3 ragazze dunque lasciano il tunnel di Hamas e tornano in Israele, che le festeggia in piazza, mentre dalle carceri palestinesi si sono mossi 2 pullman. È l'inizio della tregua che porta sollievo nel mondo e inizia la vigilia dell'insediamento di Donald Trump, che promette di varare 100 ordini esecutivi nel primo giorno del suo mandato, tra cui quello per il ripristino temporaneo di TikTok e quello per l'espulsione degli immigrati irregolari. L'Italia parla di treni e veri o presunti sabotaggi, di terzo mandato, di protesta dei magistrati, del caso Santanchè rinviata a giudizio. Si ragiona sulle dimissioni. Questo è 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
È lunedì, c'è già traffico e ricomincia Spezia. Signore, anche meno però a volte, anche meno.
Sì, sì.
Simone Spezia.
Vi divertite?
Insomma. No. Poi c'è in campo Sinner, naturalmente, ci sono in campo Sinner e Lorenzo Sonego. Un set pari con Rune, e finora hanno tenuto tutti e 2 il servizio. E Sonego che ha già vinto il primo set con l'americano Tim, per chi fosse un appassionato. Quindi tipo Francesco, che si firma sempre, mi piace, Francesco Piastrellista si firma, chiede aggiornamenti Sinner, eccoli. Prima di andare a Gaza, naturalmente, con un po' di audio, di racconti, di storie, di riflessioni, se volete. C'è questa storia che troverete un po' su tutti i giornali e che è stata in parte raccontata già nel fine settimana. Ed è quella di un ragazzo di 15 anni che è stato pescato mentre dalla sua camera era entrato nel sito del Ministero dell'Istruzione e si cambiava i voti. Non solo, ma interveniva anche nel sistema di tracciamento delle rotte dei mercantili nel Mediterraneo, comprese le petroliere. Ora, l'indagine immagino sia in corso, i giornali sono molto poco chiari su questo, non si capisce se riuscisse a intervenire direttamente, cioè riuscisse a modificare le rotte di queste navi o semplicemente modificava il tracciamento, per cui poi le informazioni che ti arrivavano erano sbagliate rispetto a quel che avveniva. Però se vi ricordate bene, qualche tempo fa hanno beccato uno di 20 anni che si era infiltrato nei sistemi del Ministero della Difesa, in quelli della giustizia, addirittura accedendo alle caselle mail addirittura di un centinaio di magistrati. Ora, prima di ragionare dei grandi temi tipo Starlink, i 7000 satelliti, che cosa farà Elon Musk con i nostri dati, ma sono sicuri? Beh, vediamo di criptare decentemente e mantenere una decente sicurezza informatica sulle cose base, per esempio le email di un magistrato o il Ministero dell'Istruzione. Per carità, lo dico da non tecnico, però mi sembra che ci sia un piccolo problema. È così. A volte ci mettiamo là a ragionare di questi grandi temi, ma TikTok sottrarrà i nostri dati e li fornirà alla Cina? A parte che sì, certo, ovvio, no? E che non lo sapete, scusa. È un'azienda che alla base, in un paese autocratico, che cosa vuoi che faccia? Prende i tuoi dati e li utilizza per i suoi scopi. Magari aggregati, magari non singolarmente, o magari anche singolarmente. Visto che se ne parla tanto, dato che oggi c'è l'inauguration di Trump, il primo giorno nel quale probabilmente uno dei primi ordini che firmerà è esattamente questo per il ripristino temporaneo di TikTok. Diego dice: vanno presi e assunti immediatamente ragazzi così per garantire un'adeguata protezione informatica. Credo che questo avvenga regolarmente, caro Diego, per fortuna. Però, ripeto, facciamoci due domande. A proposito di sabotaggi, scusate, uno dei due terribili sabotaggi avvenuti nelle scorse ore sulla rete dei treni è questo: sono entrati, mi pare vicino Roma, in un locale di manutenzione e hanno rubato un avvitatore. Sabotaggio!
Ma stamattina di che parli? Dobbiamo parlare di cose serie.
Hai ragione. Però quella è una cosa seria, la sicurezza informatica è una cosa seria. Il sabotaggio delle linee e tutto il cinema che si sta costruendo intorno al sabotaggio delle linee, scusate, è una cosa seria. Non so come vi sentite voi adesso a prendere un treno, però secondo me fare così tanta pubblicità al fatto che ci sono delle ipotesi di sabotaggio, secondo me innanzitutto può spingere i malintenzionati o anche i cretini a fare delle operazioni che facilmente risultano in un sabotaggio. Primo punto. Ah, cavoli, è così facile? Cioè, ragazzi, c'è gente che si sdraia sui binari e poi aspetta il momento nel quale arriva il treno e poi si tira via all'ultimo minuto. C'è gente che attraversa di volata i binari. Vuoi che non ci sia qualche cretino che dice a un certo punto: ah, beh, tutto sommato è facile, fammi sabotare un treno e faccio un video e lo metto su TikTok. E poi che effetto ha su di noi utenti? Ci fa dire: beh, sai che c'è? Quasi quasi prendo la macchina. Va bene. Allora, la giornata di oggi, lunedì 20 gennaio, 6:38 minuti e 5 secondi, è una giornata che è certamente segnata dall'inizio della tregua a Gaza. Il cessate il fuoco è entrato in vigore ieri alle ore 10:15 con 3 ore di ritardo, perché Hamas non aveva ancora consegnato la lista degli ostaggi da rilasciare, e ieri è stato un giorno di parziale festa, quantomeno in Israele, perché sono state liberate Romy Gonen, 23 anni, che era stata catturata al Festival Supernova, al rave, e Emily Damari, 27 anni, e Doron Steinbrecher, 31 anni, che erano state prelevate dal kibbutz di Kfar Aza, dove era avvenuto il 7 ottobre uno dei peggiori massacri, e la folla in piazza ha giustamente festeggiato. Le donne sono ora in Israele con le loro famiglie, in ospedale, dove stanno facendo controlli medici, eccole mentre abbracciano le loro famiglie. Ed eccolo qua, e ancora l'esultanza in piazza.
בידיים של כוחות הביטחון הגיעו מנקודת המפגש דורון
Insomma, ancora suoni, bei suoni a rappresentare tutto questo, e forse insomma, in questa chiave, come ci diceva Paolo Mieri l'altro giorno, un po' spariscono, quasi completamente spariscono le proteste del partito nazionalista religioso di Itamar Ben-Gvir, ministro della sicurezza nazionale, che si è dimesso con altri due ministri del suo partito, perché l'emozione è più forte della riflessione su quello che verrà dopo, è chiaro, e su come e se si sta rafforzando Hamas. Rimangono suoni, naturalmente rimane un'immagine che campeggia un po' su tutte le pagine dei quotidiani, ed è l'immagine di queste tre ragazze che vengono portate all'interno di una camionetta della Croce Rossa mentre sono a Gaza, circondate in una sorta di prova di forza, presumibilmente della stessa Hamas, da persone in tuta mimetica, con un cappuccio nero, con gli occhiali scuri e con una fascia verde sulla testa, oltre che naturalmente armate. Così come le immagini di una sorta di esodo, quelle di migliaia di palestinesi sfollati che camminano tra le rovine verso il nord della striscia di Gaza. Tutti a questo punto sono impegnati a rispettare il cessate il fuoco. Sono stati liberati 90 prigionieri palestinesi, sarebbero 69 donne, alcune mogli di combattenti di Hamas, 21 minori, tutti arrestati dopo il 2020, 10 di loro sono già stati condannati, 31 detenuti senza processo, 51 sono in attesa di giudizio, rilasciata anche la storica attivista e parlamentare palestinese Khalida Jarar, e appunto migliaia di sfollati che tornano verso le loro case, come racconta Diego Ragosa del CESVI Gaza, proprio al TG1.
Liberare dai detriti, e poi c'è anche il concetto di ordini non esplosi, e solo questo sarà una grossa parte di lavoro per permettere poi di pensare al resto.
Così dunque quello che avviene a Gaza. Avremo poi modo di analizzarlo in rassegna stampa e poi ci torneremo alle 8:35, lo faremo tra gli altri con l'inviato del Sole 24 Ore Roberto Bongiorni, con Paola Caridi, che ha scritto questo libro molto citato su Hamas, per farci raccontare e cercare di capire un po' che cosa può succedere adesso, posto naturalmente che questa tregua regga, che è la cosa che tutti speriamo. E oggi è anche una giornata importante negli Stati Uniti, perché è la giornata dell'insediamento di Donald Trump. Ieri sera l'ultimo discorso con i suoi sostenitori: abbiamo vinto, sono contento di essere tornato, ci riprenderemo il paese, ci riprenderemo la nazione.
We're gonna make our country greater than ever before. Hello Washington and hello America. We're all over America. I'm thrilled to be back with so many friends, supporters and true American patriots on the eve of taking back our country. That's what we're going to do.
Ed eccolo qua, sul palco, mi pare di poter dire immancabile, anche Elon Musk, che dice: non vediamo l'ora di fare molti cambiamenti, la vittoria è solo il punto di partenza. A rappresentare ancora una volta, mi pare perfettamente, quanto il cosiddetto, e scusate l'espressione un po' retorica, il cosiddetto tecnocapitalismo si stia avvicinando strettamente e fortemente appunto a Elon Musk. A Donald Trump, vedete che poi uno alla fine se li confonde. In tutto ciò c'è l'intervento che aspettano gli utenti di TikTok degli Stati Uniti, ma c'è anche molto altro in questo Inauguration Day. Donald Trump ha promesso che firmerà 100 ordini esecutivi immediatamente, e questi 100 ordini esecutivi hanno dentro un po' di tutto, ma si concentrano fondamentalmente su tre cose. La prima sono i dazi, con l'imposizione immediata di dazi sulle merci in arrivo da Canada e Messico del 25%, dall'Europa del 10%, del 60% dalla Cina. Per quanto oggi stesso, nella notte, il vicepresidente cinese sia arrivato negli Stati Uniti per la cerimonia di inaugurazione, abbia incontrato tanto J.D. Vance quanto Donald Trump, e hanno parlato di un futuro di proficua collaborazione. E per quanto ovviamente in chiave di rapporto con la Cina, il dire il prorogare la possibilità per ByteDance, che è l'azienda proprietaria di TikTok, di mantenere la proprietà di TikTok almeno all'interno degli Stati Uniti e quindi non vendere le attività, che era quello che gli era stato imposto dall'amministrazione precedente, è sicuramente un gesto che possiamo definire quantomeno distensivo. E poi tutte le cose che riguardano i migranti, l'espulsione immediata degli immigrati irregolari che abbiano commesso piccoli reati, a partire da quelle città che vengono definite città santuario, quelle nelle quali c'è stata un'accoglienza più forte, per così dire, e poi appunto la questione di TikTok. Questo è il quadro della giornata, qualche piccolo elemento di politica, se lo volete, riguarda il caso Santanchè. La ministra del turismo è stata rinviata a giudizio al Tribunale di Milano per false comunicazioni sociali in merito al caso Visibilia. Si aspetta che Giorgia Meloni, unica leader europea presente alla cerimonia di inaugurazione di Donald Trump, torni, parli con lei e dice: se il mio presidente del Consiglio dovesse chiedermi un passo indietro, di certo lo farò. La giustizia, che tiene dentro anche lo sciopero annunciato dai magistrati il 27 febbraio contro la riforma della giustizia, con perplessità di una parte della magistratura moderata ed estrema durezza da parte del governo. Sentiamo Tajani.
Protestare è legittimo, ma non condivido il modo di protestare, perché un magistrato deve essere sempre al di sopra delle parti. Noi siamo stati eletti anche per fare questa riforma.
E il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Santa Lucia.
Autonomia. Abbiamo il dovere di dirlo, quindi al ministro e a chi la pensa come lui, dico: non, è sbagliata quella lettura. Noi come carabinieri, ma come qualsiasi altra funzionario pubblico, siamo assolutamente fedeli alla Repubblica ed è per questo che facciamo ciò che ci accingiamo a fare.
Il traffico.
24 mattino.
Come ha osservato Paolo Mieli, le guerre di Netanyahu, anche col costo di tante vite innocenti, ha un suo disegno preciso, e Hamas non potrà fare nient'altro che accettare questa tregua e recedere.
Sabotaggi dei treni, TikTok, è lunedì, che piace vince facile, Simone.
Al ragazzino di 15 anni c'è da dare una bella strigliata, però c'è da dire anche che appena diventa maggiorenne è sicuramente da assumere, eh? È un fenomeno.
Ma certo, ovviamente, a meno che invece di essere un fenomeno qualcuno non abbia messo come password 1, 2, 3, 4, 5, 6, queste cose qua, eh? Oppure ho letto da qualche parte che un'alta percentuale di italiani utilizza come password una bestemmia. Non ci crederete, ma è esattamente così. Va bene, andiamo sulle strade italiane, strade sulle quali viaggia la larghissima parte delle merci del nostro paese. Siamo con Claudio Donati, segretario generale di Assotir. Eccoci. Salve.
Buongiorno.
Dove per voi dal 1 gennaio 2025 c'è stato un aumento dei pedaggi autostradali che vi preoccupa?
Beh, assolutamente sì, anche perché le comunicazioni ufficiali del governo erano che non sarebbero stati toccati i pedaggi autostradali per il 25. Invece purtroppo c'è stato un aumento dell'1,8% praticamente sulla metà della rete autostradale italiana. Insomma, questo succede dopo gli aumenti dell'anno precedente, che grosso modo porta il tutto ad un incremento del costo del pedaggio autostradale del 5%, che ovviamente è un onere molto molto pesante, perché per chi viaggia e utilizza le autostrade ovviamente la componente del pedaggio è molto consistente.
Senta, per un settore già in sofferenza.
Assolutamente, assolutamente, purtroppo sì. Diciamo, da questo punto di vista c'è un dato abbastanza importante secondo noi, che riguarda le immatricolazioni avvenute nel corso del 2024, che ci dice che soprattutto per i mezzi di portate superiori c'è stato un un calo nettissimo delle immatricolazioni pari all'8%, quindi non si investe, c'è difficoltà a investire, è un sintomo evidente delle difficoltà che hanno le imprese, insomma, che peraltro hanno subito anche in buona parte un aumento del, per quanto diciamo non enorme, ma insomma un aumento del costo delle accise per quei veicoli.
Senta, no, adesso poi arriviamo al costo delle accise. C'è una cosa che mi incuriosisce: quanto di questa difficoltà di investire, no? Questo calo degli investimenti, cioè quando c'è un calo delle immatricolazioni dei veicoli pesanti, naturalmente quello è l'investimento principe, no? Per chi fa il vostro mestiere. Quanto di questo dipende da un certo grado di incertezza su regole ambientali, su modelli in arrivo, su che cosa dovrà fare il vostro settore su questo fronte?
Beh, questo diciamo indubbiamente è un dato sì che pesa, perché fare un investimento che ovviamente dovrebbe avere una durata di almeno 5-6 anni, ma forse anche più, e avere uno scenario di incertezza come quale è quello attuale, ovviamente costituisce un freno notevole. Però io penso che ancora di più il freno è dovuto alla condizione strutturale di sofferenza economica di queste imprese, che sono per la maggior parte piccole e medie imprese, quindi imprese di dimensioni come dire non enormi, e che oggi molto più che qualche decennio fa diciamo sono assoggettate ad un mercato che è in mano a pochissimi operatori, grandi operatori, spesso multinazionali, e quindi determinano le regole questi player, come si dice, compreso i livelli tarifari.
Sì. Però questo, mi scusi, questo è un problema strutturale, no? Dell'impresa italiana in assoluto, cioè non solamente del vostro settore, cioè una dimensione che poi ti rende difficile competere nel mondo, in Europa nella fattispecie, perché parliamo di autotrasporto e quindi no, è un po' difficile competere con gli Stati Uniti, ovvio competere negli Stati Uniti. Però qua c'è una questione che riguarda la mentalità delle aziende, cioè anche una difficoltà a mettersi insieme, a ragionare su fusioni, su acquisizioni.
Certo, lei ha colto un punto centrale su cui devo dire anche come associazione, insomma, siamo molto impegnati in una battaglia che è di tipo culturale. Oggi non c'è dubbio che se non si fa squadra, poi le forme giuridiche si individuano, ma diciamo il mettersi insieme, soprattutto per chi ha dimensioni appunto che non consentono una competizione reale su questo mercato, la partita è persa. È una battaglia molto complicata che però diciamo necessita anche di una regola in particolare che lo Stato italiano non ha ancora come dire recepito dall'Europa, che è quella che per questo mestiere specifico, diversamente da altre attività imprenditoriali, la regola europea dice che per fare questa professione di autotrasportatore bisogna avere un numero di veicoli e di addetti, di personale, proporzionale all'attività che si svolge. Significa che se io faccio 100, posso fare 80, 70 o quello che sia, devo farlo con i mezzi di mia proprietà.
Ok.
Oggi succede esattamente il contrario, con un veicolo si intermedia diciamo contratti di trasporti per centinaia di milioni di euro.
Sì, quindi un freno di fatto la regola europea porrebbe un freno all'intermediazione. Ho un'ultima domanda rapida. La questione sussidi ambientalmente dannosi, il lavoro sui sussidi ambientalmente dannosi, è stato tagliato lo sconto sulle accise del gasolio. Una stangata, avete detto voi, da 350 milioni di euro l'anno per il settore?
Sì, grosso modo la cifra è questa, perché diciamo non interferisce su una platea abbastanza limitata del parco macchine complessivo, che consideri, indicando tutti i veicoli che operano in Italia, un parco macchine che è diciamo di quasi 4 milioni di veicoli. Di questi solo i veicoli diciamo di portata superiore a 7 tonnellate e mezzo, cioè i veicoli più grandi per intenderci, che hanno una motorizzazione Euro 5 o Euro 6, diciamo possono recuperare quel centesimo di euro che è stato aumentato. Per tutti gli altri è un costo netto.
Certo.
Quindi è un onere in più, insomma, ecco, se, che si va a sommare alle difficoltà a cui ho accennato, insomma.
Grazie Claudio Donati, segretario generale di Assotirno, e ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo subito dopo 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio.